Radio Fab presentam.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Cortichini. Giacomo Scortichini.
E buonasera a tutti e ben ritrovati all'ottava puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab sempre io, Giacomo Scortichini, questa sera con me in regia, come di consueto, come al solito, Alessandro Cape Capesciotti. Buonasera Cape.
Buonasera a tutti.
Ed eccoci tornati in diretta dopo aver parlato nello scorso episodio, anche alla luce del recente passato capodanno, della normativa che regola il corretto impiego e utilizzo dei fuochi d'artificio. Ed è proprio per tutti coloro che volessero riascoltare la puntata della scorsa settimana che potete recuperarla al sito www.radiofab.it oppure tramite la nostra app, e potete recuperarla tramite podcast, quindi un MP3 riascoltabile. Ma andiamo immediatamente alla nostra consueta rubrica relativa alle pillole giuridiche. Questa sera, visto il tenore della puntata che sveleremo solo tra poco, vogliamo fare chiarezza sulle famose percentuali di invalidità e sulle agevolazioni e sgravi che le singole percentuali di invalidità civile, lo sottolineiamo, conferiscono ai soggetti che ne fanno domanda. E diciamo subito che dal 34% di invalidità civile si ha diritto alla fornitura gratuita di protesi ed ausili coerenti con le patologie esposte nel verbale di accertamento predisposto dall'INPS. Dal 46% invece si ha accesso all'iscrizione alla lista per il collocamento obbligatorio, si tratta delle cosiddette categorie protette, dalla quale devono attingere i datori di lavoro, pubblici e privati, questo appare ovvio, con più di 15 dipendenti, quindi chi ha più di 15 dipendenti deve attingere rispetto alle categorie protette per adempiere all'obbligo di assunzione degli invalidi. Invece, a partire dal 51% di invalidità civile, i lavoratori dipendenti possono richiedere annualmente un congedo straordinario retribuito per cure pari a 30 giorni di congedo, anche non consecutivi, però devono essere richiesti dal medico curante ed autorizzati dall'ASL, dall'AST nel nostro caso. Dal 67% di invalidità scatta l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio. Vi sono inoltre agevolazioni per le tessere relative al trasporto pubblico locale, priorità nelle graduatorie per le case popolari e infine riduzioni del canone telefonico ed esenzioni dalla reperibilità rispetto alle eventuali visite fiscali alle quali dovesse sottoporsi il soggetto. Mentre dal 74% il soggetto ha diritto all'assegno erogato dall'INPS per euro 333,33 mensili in presenza di redditi personali inferiori ad euro 5.725,46, questi sono valori del 2024, quindi per il 2025 staremo a vedere, ma più o meno si aggireranno intorno a queste cifre. Questo per i disoccupati. A 67 anni l'assegno si trasforma automaticamente in assegno sociale, mentre per i non vedenti l'assegno mensile è un pochino più alto ed è pari a 360,48 euro, questo per 13 mensilità. Dal 75% per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, si ingenera una maggiorazione dell'anzianità pari a 2 mesi per ogni anno, quindi i contributi vengono maggiorati, fino ad un massimo totale di 60 mesi, durante il quale si è nella condizione di invalido civile, quindi la maggiorazione vale solo se si è invalidi civili ultra, per capirci, 75%. Invece con la totalità dell'invalidità civile, cioè con il 100%, si ha diritto alla pensione di inabilità erogata dall'INPS per un massimo di 401,72 euro, ciò se non si superano i limiti reddituali, che sono di 9.555 euro per il beneficiario non coniugato e 16.502 euro per quello coniugato. La pensione di inabilità viene aumentata a un massimo di 652 euro mensili in presenza di redditi particolarmente bassi, cioè inferiori a 8.400 euro, o cumulati rispetto al coniuge inferiori a 14.459 euro. Inoltre, e l'ultima cosa che aggiungiamo, cari amici ascoltatori, se l'invalidità è del 100% ma è anche abbinata al cosiddetto riconoscimento dell'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o a compiere autonomamente, questo dice la normativa, gli atti quotidiani della vita, del proprio, dell'età che si ha diritto alla cosiddetta indennità di accompagnamento pari ad euro 531,76. Questo senza alcun limite di reddito personale, alla sola condizione che il soggetto destinatario dell'accompagnamento non sia ricoverato in un istituto con pagamento della retta a totale carico dello Stato o di qualsiasi altro ente pubblico. Prima di andare avanti con la nostra tematica, passiamo però alla musica, andandoci ad ascoltare Edoardo Bennato con un brano tratto dal libro famosissimo di Erasmo da Rotterdam, intitolato Elogio alla follia, vai Cape!
Tutti avrete sentito parlare del grande Erasmo da Rotterdam. Qualche secolo fa in un suo libro aveva celebrato l'elogio alla follia. La follia che secondo lui è l'unica vera compagna e protezione agli uomini in ogni età e in ogni occasione.
Se la giustizia è un qualunque potere. ma se panella e cuore distribuzioni se ne soluzio so I'm sitting in your verbis ottimi di curso. Pagare. Più il prezzo è alto, più lei ti può aiutare, ti salverà con quella sua finta innocenza. Lei con te lotta per la sopravvivenza.
Per terreni floridum, forma revustatu, e insania tibi iube, qui facias cras, e insania tibi dici qui fas, qui ne fas.
Ed eccoci tornati in diretta qui a Radio Fab dopo questo brano di Edoardo Bennato intitolato Elogio alla follia. Ma entriamo immediatamente nel vivo della puntata svelando l'odierno tema. Questa sera approfondiremo, come anticipato anche sui social attraverso un breve video, la tematica relativa all'assegno ordinario di invalidità. Esso è una prestazione economica non reversibile erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con un'infermità fisica o mentale che determini una riduzione superiore ai 2/3 della capacità lavorativa. Per avere diritto alla prestazione, inoltre, è necessario che il lavoratore abbia avuto accreditati 5 anni di contribuzione, di cui 3 nel quinquennio, badate bene, precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa, quindi della domanda di assegno ordinario di invalidità. La prestazione è regolata dalla legge 222 del 1984 e non va assolutamente confusa con l'assegno di invalidità civile, ex articolo 13 della legge 118 del 1971, che è invece una prestazione assistenziale slegata completamente dai contributi versati ed ottenibile dai soggetti che rispettano, l'abbiamo detto in introduzione di puntata, determinati requisiti reddituali. Ma passiamo immediatamente a parlare dei destinatari della misura di sostegno dell'assegno ordinario di invalidità. Esso può essere chiesto dai lavoratori dipendenti, dagli autonomi e dai lavoratori cosiddetti parasubordinati, mentre non può essere ottenuto dai lavoratori del pubblico impiego, per i quali restano però in vigore le discipline speciali previste dall'attuale normativa. Diciamo anche che non esiste un requisito anagrafico per il conseguimento della prestazione, ma solo ed esclusivamente un requisito medico-legale ed uno contributivo, e l'abbiamo appena accennato. Quanto all'appena richiamato requisito medico-legale, aggiungiamo che per avere diritto all'assegno, ai sensi dell'articolo 1 della legge che abbiamo citato poc'anzi, cioè la legge 222 dell'84, è necessario che l'assicurato abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente a causa di infermità o di un difetto fisico o di un vizio mentale a meno di 1/3. Quindi si potrebbe naturalmente pensare che è necessaria una percentuale di invalidità di almeno il 66% ai fini del riconoscimento del diritto in argomento. Sul punto però si tenga presente, tuttavia, che l'esistenza del requisito medico-legale deve essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alla capacità dell'assicurato. In tale quadro, pertanto, non è possibile porre a fondamento della determinazione dell'invalidità le famose tabelle previste per l'invalidità civile. Queste ultime infatti sono dettate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica, mentre per l'assegno di invalidità è necessario verificare la diminuzione di capacità di lavoro in occupazione confacente alle attitudini specifiche dell'assicurato. Il diritto all'assegno sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, nella misura appena indicata, cioè dei 2/3, preesista al rapporto assicurativo, questo purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. In tale ipotesi, dunque, l'accertamento dello stato fisico del lavoratore deve essere diretto a verificare se c'è stato o meno un aggravamento delle condizioni di salute dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro, quel rapporto di lavoro che aveva portato alla contribuzione necessaria alla misura. L'ulteriore requisito necessario per l'appunto per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità è quello contributivo. L'assegno infatti può essere attribuito ai lavoratori assicurati che siano iscritti al fondo da almeno 5 anni e che risultino accreditati o versati a loro favore almeno 5 anni di contribuzione totale, di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, con la quale si chiede appunto la prestazione. A tali fini vanno esclusi, secondo l'articolo 37 del DPR 818 del 1957, i periodi di assenza per astensione facoltativa dopo il parto, denominato oggi congedo parentale, i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti agli effetti delle assicurazioni interessati su basi di convenzioni e accordi internazionali, nonché i periodi di servizio militare eccedenti quello corrispondente al servizio di leva e i periodi di malattia superiori ad un anno e quelli di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie da quelle sostitutive all'assicurazione, per le quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza quando non diano luogo a corresponsione di pensione, quindi contribuzioni particolari stiamo parlando e non ci addentreremo assolutamente in questo mare magnum in questa puntata. Al verificarsi di uno di questi eventi, i periodi corrispondenti, quindi quelli che non rientrano, i periodi corrispondenti vengono considerati neutri ai fini della determinazione del requisito contributivo. Ciò comporta che l'arco temporale per la determinazione del quinquennio lavorativo e l'individuazione del suddetto triennio di contribuzione necessaria per il periodo di perfezionamento del requisito vanno retrodatati per un lasso di tempo corrispondente al cosiddetto periodo neutro. Cari ascoltatori, torneremo a parlare del nostro argomento solo tra poco. Ora torniamo alla musica andando ad ascoltare gli Who con la loro famosissima Pinball Wizard.
Sure plays a mean pinball. seen him fall. That gift of a blind kid sure plays a mean pinball.
Ed erano gli Who con Pinball Wizard, ma torniamo a parlare dell'assegno ordinario di invalidità e delle sue caratteristiche principali. La prestazione avrà, in caso di sussistenza del requisito contributivo, ma anche di quello medico-legale, decorrenza dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, l'assegno ordinario di invalidità venisse a cessare, i periodi di godimento della medesima prestazione, nei quali non è stata prestata attività lavorativa, si badi bene, vengono considerati figurativamente utili ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione per un eventuale altro riconoscimento dell'assegno o per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ma non di quella anticipata. In tale ipotesi, il riconoscimento è utile solo ai fini del diritto, ma non della misura della prestazione pensionistica, quindi non fa variare l'importo dell'eventuale assegno pensionistico. L'agevolazione, tuttavia, è attribuibile solo ai dipendenti e non ai prestatori di lavoro autonomo. Quanto alla durata dell'assegno, appare doveroso andare a sottolineare che la prestazione previdenziale è riconosciuta per un periodo di 3 anni ed è confermabile, su domanda del titolare, per periodi della stessa durata, quindi per 3 anni appare ovvio, qualora permangano le condizioni medico-legali che diedero luogo alla liquidazione iniziale. La domanda di conferma va presentata entro i 6 mesi dalla data di scadenza del triennio e sino al 120° giorno successivo alla scadenza della medesima. Dopo 3 riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferma restando la facoltà di revisione su richiesta dell'INPS. Da ciò consegue che dopo il 3° riconoscimento consecutivo, quindi potremmo dire dopo 9 anni, non è più necessario presentare all'INPS la domanda di conferma dell'assegno. Infatti, secondo quanto dispone l'articolo 9 della legge 222 del 1984, l'INPS può in qualsiasi momento, e quindi sia nel corso dei primi 3 anni che dopo la conferma definitiva, sottoporre il titolare della prestazione ad accertamenti medico-legali per la revisione dello stato di invalidità. Normalmente tale verifica viene rimessa alla libera determinazione dell'ente previdenziale, cioè di INPS. La revisione, invece, deve essere necessariamente disposta nell'ipotesi in cui risulti che nell'anno precedente il titolare della prestazione abbia percepito un reddito da lavoro dipendente, con esclusione di trattamento di fine rapporto, quindi del TFR, ovvero un reddito autonomo o professionale, nonché di impresa, per un importo lordo annuo al netto dei soli contributi previdenziali superiore a 3 volte l'ammontare del trattamento INPS minimo, cioè per il 2024 poco oltre i 1.600 euro al mese. In relazione all'importo dell'assegno, diciamo che esso è calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati dal soggetto, dal lavoratore, e nello specifico il sistema di calcolo è misto se c'era una contribuzione antecedente al 96, secondo quanto prevedono le regole generali, cioè retributivo a questo punto specifichiamo, sino al 2011 se c'erano almeno 18 anni di contributi accreditati entro il 31/12/1995 e contributivo sulle quote successive, oppure se c'erano meno di 18 anni di contributi al 31/12/95, il calcolo contributivo scatta su tutte le quote successive al 1° gennaio 96. Per gli iscritti successivi al 1996, quindi per chi ha iniziato a lavorare dopo il 96, il calcolo è completamente contributivo. Per quanto riguarda il calcolo effettuato con il sistema contributivo, si deve prendere a base il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57esimo anno d'età, ove l'assicurato abbia un'età inferiore a quella appena indicata, cioè ai 57 anni. Cari ascoltatori, passeremo a un altro requisito dell'assegno ordinario di invalidità solo dopo il nostro terzo brano. A voi Rino Gaetano con E io ci sto.
Con una nuova illusione prendo il 109 per la rivoluzione e sono soddisfatto, un poco saggio, un poco matto. Penso che fra 20 anni finiranno i miei affari, ma ci ripenso però. Mi guardo intorno però e mi accorgo che sono solo. In fondo è bella però. Ricco, tutto è nuovo, puoi salire in teleferica sui grattacieli e farti un uomo. Invece cerco il rock and roll al bar e nel metro, cerco una bandiera diversa, senza sangue, sempre terza. Ma ci ripenso però, mi guardo intorno per un po' e mi accorgo che sono solo. Stati calmo e stati buono, non essere scalmanato, stai tranquillo e fatti uomo. Ma io con la mia guerra voglio andare ancora avanti, e costi quel che costi la vincerò, non ci son santi. Anche se invece però mi guardo intorno ancora un po' e mi accorgo che sono solo. Ma in fondo è bella però. Cerco una donna che sia la meglio, che mi sorrida al mio risveglio e che sia bella come il sole d'agosto, intelligente si sa. Ma in fondo è bella però la mia donna e io ci sto.
E rientriamo in diretta dopo aver ascoltato Rino Gaetano ed questo bellissimo brano intitolato E io ci sto. Ma continuiamo a dettagliare l'assegno ordinario di invalidità parlando del cosiddetto adeguamento al trattamento minimo. Qualora l'assegno risulti inferiore al cosiddetto trattamento minimo, dalle singole gestioni, lo stesso potrà essere integrato allo stesso trattamento minimo dalla gestione. L'integrazione comunque non spetta ai soggetti che posseggono redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo della pensione sociale, cioè per euro 1068. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito accumulato con quello del coniuge, per l'appunto, sia superiore a 3 volte l'importo della pensione sociale, quindi i richiamati 1.600 euro. Dal computo di tali redditi va escluso quello derivante dalla casa di abitazione. Resta inteso che sono esclusi dall'integrazione gli assegni liquidati esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo. Ma aggiungiamo alla questione relativa all'assegno ordinario di invalidità che lo stesso, al compimento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, si trasforma d'ufficio, quindi senza nessuna domanda, in pensione di vecchiaia. Questo a condizione che sia cessata l'attività di lavoro dipendente da parte del beneficiario. Inoltre diciamo che per la trasformazione non è necessario presentare una specifica domanda, appunto. Ad esempio, se un lavoratore raggiunge i 67 anni di età anagrafica, la sua prestazione sarà trasformata de plano in trattamento di vecchiaia, però naturalmente, questo lo sottolineiamo, deve essere soddisfatto anche il requisito contributivo previsto dalla normativa, cioè almeno 20 anni di versamenti contributivi. La giurisprudenza prevalente ritiene che l'assegno non possa essere trasformato in pensione di anzianità e quindi in pensione anticipata. Quanto alla compatibilità tra l'assegno ordinario di invalidità e la prestazione di un'attività lavorativa, e ci abbiamo girato un po' intorno fino adesso lo specifichiamo, diciamo che la soglia di invalidità per il riconoscimento dell'assegno è costituita dalla perdita dei 2/3 della capacità lavorativa e non della sua totalità. Pertanto il beneficiario può continuare a svolgere un'attività di lavoro produttiva di reddito e può percepire contemporaneamente la prestazione previdenziale. Tuttavia, qualora il reddito conseguito sia superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, e parliamo di circa 2.200 euro, il trattamento dell'assegno viene ridotto del 25% della prestazione base. Mentre se l'introito del beneficiario è superiore a 5 volte l'importo del trattamento minimo, quindi parliamo di 2.700 euro giù di lì, l'assegno si riduce al 50%, cioè della metà. In aggiunta a questa riduzione operano le norme di cumulo previste per i pensionati che svolgano attività lavorativa. In caso di lavoro dipendente, il datore di lavoro trattiene per conto dell'INPS il 50% della parte eccedente il trattamento minimo, che per il 2024 è pari a 534,41 euro mensili. In caso di lavoro autonomo, la quota non cumulabile è pari al 30% della parte eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito totale prodotto dal soggetto. Il divieto di cumulo previsto per i pensionati che lavorano non si applica nel caso in cui l'assegno di invalidità risulta liquidato sulla base di almeno 40 anni di contribuzione. E concludiamo dicendo che l'assegno ordinario di invalidità non è reversibile ai superstiti. Tuttavia, in caso di decesso del titolare dell'assegno, i suoi familiari potranno ottenere una pensione chiamata indiretta. Cari amici, andremo a terminare il nostro racconto solo dopo il quarto brano della puntata. A voi gli spagnoli Loquillo y los Trogloditas con il brano intitolato Feo, Fuerte y Formal.
Thank you. vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá, nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal, en el calor de la noche, a plena luz del día, siempre dispuesto para alegrarte el día, hombre de bien, a carta cabal, y como el duque feo, fuerte y formal. Precederá hasta el infinito y más allá, y vive Dios que escrito está, si te doy mi palabra no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental.
E rientriamo in diretta dopo aver ascoltato Loquillo e Los Trogloditas con questo brano intitolato Feo, Fuerte y Formal. Ma andiamo a concludere la nostra trattazione parlando di quello forse che più interessa al cittadino, cioè della domanda necessaria per richiedere la prestazione assistenziale dell'assegno ordinario di invalidità. E diciamo subito che la domanda deve essere presentata ovviamente all'INPS esclusivamente per via telematica, allegando la certificazione medica denominata SS3 che viene fornita dal medico curante di famiglia. Essa si può presentare quindi la domanda in due modi: attraverso il sito dell'INPS, usando però lo SPID, cioè il Sistema Pubblico di Identità Digitale, o la cosiddetta CIE, cioè la carta d'identità elettronica, quella nuova, la schedina che possediamo tutti, oppure chiedendo aiuto ad un consulente del lavoro o a un patronato. I documenti necessari per poter inoltrare la richiesta per l'assegno ordinario di invalidità sono la cartella medica contenente gli esami specialistici, nonché il certificato medico del medico di famiglia, come abbiamo detto. Una volta ricevuta la richiesta, in circa, e questo lo diciamo indicativamente, 4 settimane, l'INPS vi inviterà il soggetto a un colloquio per le verifiche prima di confermarne l'invalidità. Se all'esito della commissione medica la domanda per ottenere la OI o l'assegno ordinario di invalidità venisse respinta, l'interessato può presentare un ricorso amministrativo, quindi gerarchico, per capirci, al comitato provinciale dell'INPS direttamente online entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento di rigetto, ovvero decorsi 120 giorni dalla data della domanda senza che l'istituto si sia per nulla pronunciato sulla questione. Coloro che non fossero muniti di SPID possono rivolgersi agli enti di patronato e ad altri soggetti abilitati per l'impugnazione del provvedimento, oppure, e questo è consigliabile, all'avvocato di fiducia abilitato alla trasmissione di ricorsi per i propri clienti. Il comitato provinciale dell'INPS deve a sua volta sul ricorso pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. In caso di parere sfavorevole anche questa volta o di mancata risposta allo scadere del periodo suddetto, l'interessato può rivolgersi a questo punto obbligatoriamente ad un avvocato di fiducia per ricorrere alla sezione lavoro e previdenza del tribunale competente per territorio, cioè del tribunale dove ha la residenza il soggetto. Dal 1 gennaio del 2012 il giudizio di tribunale, per l'appunto, deve essere preceduto da un'istanza di ATP, ovvero sia di accertamento tecnico preventivo, che deve essere presentata alla sezione lavoro e previdenza del tribunale di competenza, ciò da un avvocato. L'accertamento tecnico preventivo è una fase preliminare alla causa vera e propria e ha lo scopo di verificare la condizione sanitaria dell'interessato, quindi quello è il suo unico obiettivo. Il giudice nomina un medico legale che può essere affiancato dai medici legali dell'INPS e della parte interessata. Il medico legale, esaminata la documentazione sanitaria ed eventualmente visitato l'interessato, presenta al tribunale una relazione. Relazione che può avere, come immaginerete, due esiti. Se il suo parere è favorevole e non vi sono contestazioni, l'INPS deve procedere al pagamento delle prestazioni dovute entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento emanato dal giudice. E qui sottolineiamo il fatto che le prestazioni devono decorrere dal primo giorno del mese successivo rispetto alla domanda, quindi si prenderanno anche tutti gli arretrati. In caso di parere contrario, il ricorso giudiziale deve essere presentato in tribunale con una causa vera e propria entro 30 giorni dal deposito delle contestazioni. Ricorso che però può essere come limite massimo presentato non oltre i 3 anni dalla comunicazione di diniego. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro nuovo episodio di Diritto per Mezz'ora. Io, prima di passare ai saluti, vi fornisco come al solito i nostri contatti. Siamo sempre quelli di Radio Fab e siamo a Fabriano in via De Gasperi numero 8. Siamo ascoltabili al sito www.radiofab.it, nonché tramite la nostra app che veicola anche i nostri podcast che passano anche sulle piattaforme iTunes, Google Podcast e Amazon Music. Noi vi salutiamo con l'ultimo brano della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti. E concludiamo con un famosissimo pezzo di Pino Daniele, intitolato Ie so pazzo. E ricordate, dura l'ex, sed l'ex. Alla prossima settimana.
pazzo, ah, io sono pazzo. E voglio essere chi voglio uscire fuori da casa mia. Io sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta. E scusate, vado di fretta, non mi date sempre ragione. Io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo. Io sono pazzo. Oggi voglio parlare. Sono pazzo, si sento sta nervatura, metta tutto in faccio mio. Sono pazzo, e chi dice che Masaniello poi dico non sia più bello. E non sono meno malo, sono pure di Romano, e la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato. Sono pazzo. Sono pazzo, un cisca stato cazzo.